cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Mercoledì 3 settembre, buona giornata, Antonio Paolino, questo è Cose di Calcio. Nazionali sono 13 bianconeri chiamati dai rispettivi CT, liste Champions, Milik fuori lista. Non gioca, d'altronde, dal maggio 2014. Ildiz, perno fondamentale e imprescindibile dell'attacco bianconero. Vlahovic, la riserva felice in scadenza di contratto. Tudor ridisegna la Juve, ora tocca a lui. Buona giornata, ben ritrovati. Ciao Manuel, eccoci.
Adesso mi ammonisco da solo.
Adesso ha schiacciato il pulsante giusto.
Ma l'abitudine.
D'altronde manca poco le vacanze, Manuel. Dai. Manca poco. Solo più una stagione che è appena iniziata.
No, manca poco.
Manca poco, bravo.
20 giorni.
Bravo. E lui va in vacanza quando lo invitano ai matrimoni. Fa una sequenza di matrimoni impressionante. Forse anche quelli dove non lo invitano. E quindi dice vitto alloggio pagato, eccetera, eccetera. Vabbè, poi ci dirai come fai. Buona giornata, amici di Radio Bianconera. Salutiamo anche Paolo Rossi, che ormai è in partenza per qualche avventura, qualche viaggio. Quando c'è la pausa nazionale, non chiedetegli di seguire la nazionale, ma magari molti di voi faranno così. Io un po', a dire il vero, ci tengo, perché vorrei vedermi il mondiale, per poi sognare qualche settimana, qualche giorno, e poi sapere già che mi dovrò organizzare qualcosa di diverso senza la nostra maglia azzurra. Vorrei invece indossare sempre di più quella che per qualcuno era la maglia bianconera, sbiadita magari da qualche insoddisfazione. L'entusiasmo è quello giusto, ma non cado nella trappola dei giornali. Qual è la trappola in cui ci vogliono far cadere i giornali? Non i giornalisti, fanno il loro mestiere, soprattutto poi se non hai la fede bianconera. Ma noi li dobbiamo ascoltare tutti, intanto, quindi riprenderemo il nostro ciclo. A me non spaventa portare il lupo, tanto le galline qui non ci sono e quindi non possono mangiare tanta roba. Ci si confronta, si dibatte eventualmente, ma qual è il barbatrucco? Cos'è che cercano di buttare addosso alla Juventus? I complimenti sul mercato perfetto. Allora, io ribadisco che il mercato non è stato così perfetto, secondo il mio punto di vista. Utile, efficace, ma non è stato il mercato perfetto. Il mercato perfetto è quando vuoi un giocatore, lo prendi, non dico in tante settimane o meno, quando non lo sa nessuno, lo chiudi e ci hai costruito tutta la preparazione estiva attorno, perché volevi Colomouani. Ma al di là di questo, poi hai fatto bene a non farti prendere per il naso. Però fosse capitato a qualche altro dirigente non essere riusciti ad arrivare a un giocatore, è un difetto. Io il meno ce lo metto. Non passo da 10, 8 a 5, no? Non è che un giocatore segna e diventa 10, imprescindibile. Non è che se non segna diventa 4, che schifo, lo fischio, lo mando via. E adesso mi trovo la Juve di Vlahovic. Ok? Perché Vlahovic è quello di un mese fa, la Juve è quella di 3 mesi fa. Ragionando, l'ha detto Paolo anche ieri, contro l'Inter ci fosse anche Cambiaso, la formazione sarebbe quella di un anno fa, esattamente quella che hai dovuto pagare quest'anno, perché l'anno scorso non hai pagato delle rate, no? O hai spalmato quel costo. Oh, è quello che abbiamo fatto anche quest'anno. Hai incassato dove hai potuto incassare, hai incassato 30 milioni e passa anche da Fagioli, Tizio, Caio e sempre Rovella. Le cose bisogna dirle come stanno, però, Nel caos generato l'anno scorso, il bilancio era a posto come cerchi che sia a posto quest'anno. Quindi, se pensavamo che avesse fatto un buon mercato l'anno scorso, se pensiamo che sia un buon mercato quest'anno, se ci sono delle cose da pagare l'anno prossimo, se alcune cose le abbiamo pagate quest'anno, così come avevano pagato, cioè paghiamo ancora lo scotto di arriva bene con Vlahovic e alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi, per chi ha conosciuto quel genere di musica, noi vecchi, ma il ritornello o lo stornello, come lo chiama qualcuno, è sempre quello, perché poi sarà il campo a e allora dico, se la formazione è la stessa, ditemi la vostra, lo sapete che io giro attorno e poi chiedo a voi, perché siete voi i miei giudici. Attenzione, giudici indipendenti, non fate i giudici pendenti, non fate i copia incollisti, non fate quelli che si dimenticano cosa hanno detto un anno fa. Non nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Mercato da quasi 7, un po' qua e un po' là, spalmato, e non cado nella trappola che la Juve deve segnare 600 miliardi di gol perché adesso ha questo attacco. A, non giocheranno mai insieme. B, dobbiamo crescere come squadra. Se la squadra dell'anno scorso, con un anno in più e con un allenatore che arriva da ormai 5 mesi, come dice lui, è una squadra organica che cresce, che non può che essere migliorata e migliorabile, ma adesso spetta a Tudor. Ma non per caricarlo di responsabilità, per farvi capire che puoi essere un po' più tranquillo rispetto ai rischi del quarto posto sempre all'ultima curva dell'anno scorso. Quello che viene di più, prendiamocelo. Se arriva, se saremo bravi, e capiremo che forse la differenza la fa ancora anche l'allenatore. Ma probabilmente la tranquillità dei giocatori, Yıldız in primo, Yıldız perno fondamentale. Per me Yıldız è uno quasi che dovrebbe saltare zero partite, o addirittura qualche partita di Champions. Come faceva Ronaldo a Bergamo il 23 di dicembre, non andava Ronaldo, faceva sfangare gli altri. Quest'anno ce lo possiamo permettere, lo gestisci con Consensao. Faccio degli esempi, poi spetta a... Ma è a centrocampo che aspetto nella scintilla. Di Thuram, di Locatelli che non si preoccupi solo di fare una cosa, di Thuram che ne faccia bene due e di Koopmeiners che resusciti. Perché se azzeccassimo questo profilo e aggiungendoci McKennie piuttosto che Miretti, che dovrebbe tornare per l'Inter, io penso che potremmo essere a posto. Tra poco, caro Manuel, ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Questo è un po' l'intro di oggi. Grazie agli amici che ci seguono in Radio Visione, canale 4637, quelli che ci stanno già scrivendo al 340-5425-324, ma non ho ancora fatto la domanda. Non caschiamo in quel tranello che dobbiamo segnare 1000 gol. Bisogna essere la migliore difesa e vincere 1-0 come a Genova, quando le cose sono difficili, con autorità, sudando in quella partita, non spaventandosi, aspettando l'Italia e soprattutto facendovi questa domanda. L'acquisto più, qual è stato per la Juve e per le nostre avversarie? Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Mamma mia, che acquisto che hanno fatto! Rimaniamo in Italia? Volete andare all'estero? Oggi avremo vari esperti. Uno di questi è Giovanni Albanese, tra poco sarà qui con noi. E poi parleremo con Nicolò Ceccarini, poi avremo Malù. Io penso che oggi Radio Bianconera cali veramente il tris più importante legato anche al mercato. Quindi domanda che giro subito al collega Giovanni Albanese di Gazzetta.it, Sport Italia. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, carico come non mai perché non c'è il campionato, quindi si riposa.
No, anche il mercato.
Abbiamo fatto
3 mesi di mercato in attesa.
Hai fatto 3 mesi, non è che ti hanno chiuso dentro la porta lì i tuoi colleghi? No,
perché qualcuno anche tra i nostri cari radioascoltatori,
sì.
pensavano che la Juventus rimanesse con le mani vuote a fine mercato, poi in realtà credo sia finito bene il mercato, tra Azegrova, tra Openda, credo la Juve abbia rifatto il look all'attacco e tenendosi stretta Vlahovic abbia alzato di tanto l'asticella nel reparto avanzato.
Giovanni Albanese, allora ne approfitto, mi fai una panoramica così proprio random, apri la lavatrice e mi dici positivo il mercato Juve, strapositivo quello di o negativo quello di quell'altra. Parliamo di Serie A, le prime squadre che ti vengono in mente senza nessun tipo di griglia,
no,
che poi tu non piace.
Io credo il Napoli abbia fatto il mercato giusto, di alto livello, in maniera consistente, ma lo si sapeva, nel senso che hanno convinto Conte a rimanere proprio perché c'era la possibilità di mettere dentro tanti giocatori importanti. Credo la Juve abbia chiuso nel migliore dei modi. Il Milan con Rabiot mette dentro un giocatore che è alto livello e accanto a Modric sicuramente in quella zona del campo Allegri può avere dei riferimenti importanti, poi da verificare se le scommesse fatte potranno andare bene. E la verità è che i grandi dubbi oggi sono relativi a quelle squadre che hanno cambiato la guida tecnica e che hanno stravolto un po' le logiche. Credo Juric all'Atalanta e Chivu all'Inter debbano dare delle risposte importanti, perché diversamente rischiano di abbassare il livello delle loro squadre rispetto agli ultimi anni di rendimento.
Senti, vado su un altro tema, perché con te è bello chiacchierare di queste cose. Anzi, ti lancio subito anche il mio sondaggio. L'acquisto più, qual è stato secondo te? Alla Juve o tra le squadre italiane? Io mi limiterei alle italiane, ai nostri radioascoltatori ho chiesto eventualmente da grandi appassionati, ce ne sono davvero tanti, magari anche all'estero. Il giocatore che non ti aspettavi, dove è andato? Se c'è stato, ovviamente, Giovanni.
Ma ti dico, Zegrova secondo me è una bella scommessa, perché è facile pescare sempre da quei giocatori che arrivano da stagioni importanti. Credo invece la scommessa della Juve abbia una logica, perché è un giocatore che arriva da problemi fisici importanti, è il motivo per cui la Juve lo ha preso ai saldi, però può essere una bella scommessa, può essere il valore aggiunto di una squadra che tanto ha già a disposizione nel reparto avanzato, ma con lui può esserci davvero la ciliegina sulla torta. L'altro giocatore che secondo me insomma ci porta tanto è De Bruyne, perché ci sono giocatori e giocatori a fine carriera. Spendere il nome di Modric oggi mi sembra un po' superfluo, ma semplicemente perché arriva più
sono a d'accordo fine con te.
Carriera. E invece De Bruyne credo in quell'ambiente che il Napoli possa dare qualcosa di importante per la crescita ulteriore della squadra di Conte.
Da casa ci scrivono, prima che tu citassi i tuoi preferiti, di Openda, che giocatore è e che cosa non ha rispetto agli altri attaccanti? Cioè, così cerchiamo di capire.
Ma non ha i riferimenti, cioè non è uno che ti lascia riferimenti, credo questo possa essere il valore aggiunto della Juve con lui, perché lo avevamo già visto con Lipsia quando mise fortemente in difficoltà la retroguardia bianconera. La questione è che spesso manca in continuità, ma ritengo anche l'ambiente Juve possa sotto questo aspetto trasmettergli l'ordine che serve.
Ecco, dal tuo punto di vista, Giovanni Albanese, Gazzetta.it, Sport Italia, qui in collegamento su Radio Bianconera, Cose di Calcio, l'unica che conta, l'unica vera radio tifosa dei tifosi ufficiali Juventus. Ti chiedo, adesso è tutto nelle mani di Tudor, ma mi sembra una bella sfida, è una di quelle sfide che piacciono all'allenatore bianconero.
Sì, badate che Tudor per molto meno lasciò la Lazio l'estate scorsa, dico per molto meno facendo riferimento all'immobilismo della Juve per tanto tempo sul mercato, e credo questo possa poi mettere a risalto la juventinità dell'allenatore. Detto ciò, è una bella sfida, non ci sono situazioni scontate, perché la Juve comunque su tante zone del campo fa affidamento su giocatori che erano stati scaricati nelle ultime gestioni. Anche questo credo sia necessario metterlo in risalto, perché insomma, oggi dire che Rugani, Kostic, lo stesso McKennie che è all'ultimo anno di contratto, insomma non c'è solo la situazione Vlahovic da gestire, ce ne sono molte altre, e sotto questo aspetto credo l'allenatore abbia dimostrato di essere molto abile nell'ottimizzare le risorse a disposizione.
C'è da aspettarsi tanto, il giusto, quello che è capace a dare in un'annata che può fare davvero la differenza anche per lui? Parliamo di Yıldız.
C'è da aspettarsi continuità rispetto ad alcune precise volontà che sono state espresse dalla proprietà, perché Yıldız è il giocatore attorno al quale la Juve sta costruendo il nuovo ciclo ed è il giocatore che Elkan ha voluto fortemente nel futuro, considerato che è uno dei principali motivi che ha portato la proprietà a sollevare dall'incarico Cristiano Giuntoli, che aveva ipotizzato di mettere sul mercato il turco. Chiaro, con la vendita di Leeds la Juve avrebbe risolto buona parte dei suoi problemi di natura economica, ma trattenendo il Leeds ha dato una forte presa di posizione e un'indicazione su ciò che deve essere il progetto sportivo attorno un classe 2005 che è un grande talento a livello internazionale, credo ma a breve arriverà anche il rinnovo e questo poi sarà la prima pietra per il nuovo ciclo che sta nascendo.
Sai che mi hai fatto venire in mente, tornare in mente Giovanni Albanese qui su Radio Bianconera, quando John Elkann il 13 di agosto con Controlla Next Gen ha indossato, ha preso, si è fatto consegnare prima delle interviste la maglietta di Yıldız per indossarla? Sai che non capita mai nulla per caso, la presenza della sorella, la sua presenza?
Di casi non ce n'è, assolutamente no, cioè sono volontà precise che vanno espresse, la proprietà della Juve lo ha fatto e ha dato una precisa indicazione.
Ecco, ci fai un po' il riassunto, perché tu sei l'uomo esperto, anch'io prima delle conferenze, dopo le conferenze ti chiedo sempre qualche dettaglio, qualche particolare. Il mercato è ancora aperto, c'è quello degli svincolati, dei turchi, un giocatore può arrivare, può uscire, come funziona ancora? In generale, come regola?
Ci sono dei mercati aperti, si può pescare ancora tra gli svincolati, in uscita ci sono i mercati che possono ancora pescare qualcosa, per esempio credo Milik possa valutare ancora qualche proposta dalla Turchia, però per il resto non mi aspetto nulla che faccia la Juve.
No, certo, questo lo confermo, salvo, sai, gli algoritmi sono imprevedibili a volte, le connessioni più che altro, ma appunto, intanto è stata presentata la lista Champions, una lista Champions come parte, non dico come griglia, quelle che sono le ambizioni, tra campionato e Champions, la Juventus, come verrà gestita in generale, o come si dovranno preparare i nostri giocatori, cioè sanno di poter fare qualcosa di più rispetto all'anno scorso? C'è questa convinzione? C'è un obiettivo principale?
Scusami Antonio, è andata via un attimo la
scusami. Linea. Dicevo, presentata la lista Champions da parte della Juve, non solo da parte della Juve, ci sarà un obiettivo privilegiato piuttosto che un altro? Cioè andare un po' più avanti in Champions? Aspettare marzo, le solite risposte?
No, io credo, insomma, l'obiettivo minimo sia quello dichiarato da sempre, cioè la qualificazione agli ottavi, giocare l'ottavo e poi provare ad andare più in là possibile, anche perché credo la Juve abbia tutto il potenziale per ambire a questo tipo di obiettivo. Poi il resto...
In modo diretto o meno? In modo diretto o meno, secondo te? Si potrebbe stuzzicare la Juve o all'interno per avere un passaggio diretto tra le prime otto?
Quello può sicuramente essere, come dire, l'ambizione principale di una squadra che per essere importante deve dimostrare sul campo il proprio valore. Ritengo in qualche modo l'accesso diretto possa essere una prima dimostrazione. Il resto chiaramente dobbiamo avere la pazienza di vederlo sul campo e oggi secondo me dobbiamo fare molta attenzione nell'esprimere determinati giudizi, perché insomma, ci sta che la Juve vada a vincere in casa col Parma, vada a vincere una partita sporca come quella che è stata a Marassi. Non vorrei che questi due risultati positivi, sì, qualcosa abbiamo visto nel precampionato, però è troppo presto. Credo l'esaltazione dell'estate scorsa abbia poi dato dimostrazione che bisogna stare un po' più con i piedi per terra, bisogna aspettare poi le partite importanti. Ecco, mettiamola così, alla ripresa tra Inter e Borussia Dortmund, questa Juventus ci dirà che tipo di stagione può fare, almeno nella prima parte.
Iniziano i test importanti, due partite, la ricordate Giovanni Albanese, in pochi giorni tutte in casa, quindi è un aspetto anche che potrebbe dare una mano col contributo dei tifosi. Senti, un'ultimissima battuta, poi ti salutiamo, ti chiedo e ci chiedono da casa eventualmente, pensi che la Juventus avrebbe potuto fare ancora qualcosa? Cioè c'è qualche lacuna in questa squadra? E soprattutto, no, svincolati, un altro tema, perdonami, questa volevo farti. Come cambia la Juventus con questi ultimi acquisti? Qualcuno perde un po' di potere e titolarità?
No, secondo me più che altro Tudor ha più soluzioni in attacco e non è poco, perché insomma nel calcio di oggi, con 5 sostituzioni, con il dispendio di forze che c'è nella gestione di determinate partite, soprattutto per le richieste di Tudor, credo avere tante soluzioni in attacco possa essere la giusta soluzione. È chiaro che tutto questo mi deve portare a fare un altro tipo di riflessione. Forse sugli esterni bassi qualcosa manca. Mi aspettavo un terzino in più, onestamente, da questo mercato. Non è arrivato. Evidentemente Tudor insomma, dovrà gestire con qualche soluzione provvisoria.
Senti, il 4-4-2 è impensabile contro l'Inter, perché ce lo propone Bruno da Belluno, senza fare l'elenco dei giocatori.
Credo Tudor stia lavorando tanto sull'identità della squadra, e quindi per adesso è un 3-4-2-1, magari può cambiare in 1-2 mettendo il Diz alle spalle di due attaccanti che possono essere David e Openda. Credo la Juve non abbia necessità di inventarsi delle cose per affrontare l'Inter provando insomma ad adeguarsi a un gioco che non è suo, e piuttosto credo abbia la necessità di strutturarsi, lo sta facendo bene, per imporre la propria identità tattica. Poi è chiaro che magari nel corso di una partita ci possono stare i momenti in cui fai degli accorgimenti, però non credo...
Però non
credo sia volontà di Tudor cambiare in base agli avversari, come abbiamo visto in passato.
Però allora mi devi dire a questo punto, se sarà 2-1 o 1-2, chi è quello che salta? Qualcuno salta lì, cioè salta nel senso...
Qualcuno salta. Diciamo che l'uomo centrale è il Diz.
È il Diz.
Il Diz non si tocca, quindi o va lui da solo dietro le punte, o insieme a lui ci sarà un'altra mezza punta, che può essere con Sesau, che può essere, insomma... Zegrova,
si inizia con lo...
Esatto, e poi...
La logica è questa.
O David... insomma... In base alle partite Tudor potrà fare tutto quello che vuole.
Benvenga, fortunatamente, sbaglieremo qualche formazione in più quest'anno, Giovanni.
Ma vedremo qualche partita più gradevole, credo. Insomma, il cambio sia, sia positivo.
Qualcuno dovrà cancellare già dal pezzo, non c'erano soluzioni, non le ha messe, quello. E qui bisogna... adesso ci sono, bisogna applicare bene la regola. Giovanni Albanese, niente aeroporti, niente G-Hotel, cioè disoccupato.
No, un po' di riposo con la famiglia qui in Sicilia.
Sei in Sicilia, allora salutaci la bella Sicilia e tutti i tifosi juventini. Grazie Giovanni. Buon riparo. Vedi, quando scappano tutti, dovremmo scappare anche io e te.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Bruno da Belluno, Bruno da Belluno. Bruno da Belluno o da Belluno da Bruno? Visti i nuovi acquisti, imposterei subito un 4-4-2. Stavo ripartendo anche da qui, perché mi piacciono quelli che sono sia sulla chat di Radio Bianconera su Twitch. Mi raccomando, passate parola, intervenite. Io leggo un po' qua, un po' là e poi ascolto i vocali che magari saranno già arrivati, anche perché questa è la mezz'oretta che dedico a voi. Quindi, soprattutto quando siamo soli, possiamo parlare, potete sedervi, possiamo mangiare qualche cosa. Possiamo dibattere, ma il 4-4-2 dice bello solido alla Fabio Capello, con l'Inter Kelly terzino sinistro, Zegrova esterno sinistro, poi tutto nella norma. Bruno da Belluno. Io dico che i nuovi non giocheranno ancora, che vediamo poi intanto come tornano dalla nazionale, eccetera eccetera. Joao Mario meno di Kostic per marcare a sinistra, e probabilmente prepariamo la squadra per inserire poi, non so se Zegrova è pronto per giocare. I fastidi vanno già, cioè è inutile buttarlo, vincere 4-0 con 4 gol suoi e poi problema che rispunta la gamba, fermo un mese. Le valutazioni dureranno un po' di più, anche perché adesso lavora senza squadra, senza schemi, per almeno fino a martedì prossimo. Però potrei sbagliarmi. Oggi un giorno doppiamente triste per gli juventini e gli italiani di buona volontà. Ricordiamo la morte di Gaetano Scirea e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Eugenio da Torino. Grazie, grazie anche di questi ricordi che ogni tanto un po' sfuggono, ma li avremo raccontati, aprendo naturalmente soprattutto quella che riguarda Gaetano Scirea, il grande Gai. Un saluto, un abbraccio come sempre a Ricky e a Mariella e ai nipotini, eccetera. Lui non lo ha voluto proprio nessuno, Danilo. Diciamo che ti davano veramente poco, che te lo tieni, dovesse proprio servirti da qualche parte, lo utilizzi. Secondo me l'acquisto più importante è stato la coppia Zegrova-David, perché si conoscono e se il primo ritorna sul livello pre-pubalgia saranno una coppia molto insidiosa per i nostri avversari. Comunque contro l'Inter non sarà la formazione dello scorso anno, perché stavolta avremo Bremer, vero? Ma intendevo Bremer, non c'è neanche cambiato. Bremer dovevi averlo, dico come tipologia legata al mercato. Quindi abbiamo pagato quello che era già nostro, che volevamo tenere, perché non puoi fare rivoluzioni in continuazione, e ti sei adattato poi un po' sul nome dell'attaccante. Perché David era parametro zero, un'operazione già imbastita dal precedente direttore. Perché bisogna dire le cose come stanno, non come ci raccontano, e ognuno va a fare il copia, incolla, lo frigge e se ne appropria di quella notizia. Ve lo do per certo. E il problema con Colomwani, attenzione, che non doveva arrivare Openda. Ci pensi all'ultimo giorno, non era una mossa tenuta nascosta. Sapevi che era difficile, quindi tenti di capire, ma eri convinto di arrivarci e avresti speso troppo. Quindi quello che ho scritto nell'editoriale, poi ci sono, lo so che ci sono quelli famosi, quelli bravissimi, no, che l'hanno detto un secondo dopo o un secondo prima, o che hanno le loro verità. Dipende se quelle verità sono commerciali, dei grandi influencer commerciali. A me non me ne frega niente dei like, non me ne frega niente. Però quando parlo e guardo negli occhi le persone che sanno delle trattative, lo confronto con quelli che non mi guardano negli occhi e mi dicono al telefono le stesse cose, o simili, o cascano nel tranello della mia domanda, indiretta o meno, allora capisco che Colomwani ha deciso poi di andarsene anche via perché non poteva aspettare l'ultimo giorno o l'ultimo minuto. Uno, voleva venire la Juve, ma non aspettare così tanto. Quello che ha fatto anche Antonio Conte. Perché se non chiudi alle condizioni dell'allenatore o del giocatore e aspetti tanto e gli altri pretendono, bastava dirgli subito no. Per il giocatore e per l'allenatore. Ma lì c'era un vuoto di potere alla Juventus. Colomwani lo dovevi abbandonare a luglio perché hai regalato un milione, una mensilità dello stipendio di qualcuno che è rimasto. Quindi è un errore al pari di tanti altri, perché eri convinto di farcela, ma non ce l'hai fatto, a giocare a braccio di ferro e a vincere col Paris Saint-Germain, che pur di liberarsene l'ultimo giorno, qualcosa friggeva, lo ha dato col semplice prestito. L'allenatore del Paris Saint-Germain lo avrebbe dato anche alla Juve nelle ultime 48 ore. La proprietà ha detto no, aspettiamo, ci hanno promesso di. Lo prenderanno. Bravo Comolli, ma non da 10, non da 5, non un mercato da 7, perché abbiamo preso che? Perché cifre alla mano dicono altro. Poi i bilanci sono già a posto, il fair play finanziario è sotto controllo. Ma sono le stesse cose che dicevamo di Giuntoli un anno fa. Dopo 9 mesi non abbiamo detto le stesse cose di Giuntoli. che non ha rubato dei soldi, che sia chiaro, non ha rubato dei soldi. In questo mondo le operazioni si fanno così e le fanno tutti così, algoritmo compreso. Quindi abbiamo rimediato, ma abbiamo da pagare delle cose l'anno prossimo e ci siamo avvantaggiati di quelle poche uscite giuste, necessarie, errori che avete definito errori. Che abbiamo definito. Per me l'errore più grande è l'allenatore che non li ha valorizzati l'anno scorso. Non bastano 9 partite a Tudor per valorizzarle. L'altro ne ha avute di più. Purtroppo, caro il mio Tiago, questa è la verità e te l'ho detto anche in faccia. Sei nella squadra giusta al posto giusto, cioè al momento giusto? Ve la ricordate la domanda che faceva ridere qua qua qua? Ve la ricordate? Rileggetela nel corso dei tempi. Non mi auguravo questa vicenda per lui e per noi. Essere al posto giusto nel momento giusto significa avere le caratteristiche per adattarsi anche a quella squadra, perché se no fai le valigie prima del previsto. Direttore generale, stessa domanda, se è al posto giusto al momento giusto. Non l'ho fatta pubblicamente, non ce l'abbiamo mai avuto pubblicamente. C'era l'entusiasmo di poter fare con la fiducia di un allenatore. Quest'anno è cambiato tutto, non voglio tornare indietro, ci mancherebbe. Abbiamo dei vocali? Li ascoltiamo? Grazie.
Direttore, buongiorno. Fratelli bianconeri, buongiorno.
Da Canicattì.
Vorrei omaggiare
Scirea,
il più grande difensore mai stato in Italia, Gaetano Scirea. Superiore a tutti, anche al telefonista Facchetti Guindi e al segnalino elettronico Franco Baresi. Né come persona né come giocatore ci può essere mai un paragone con grande Gaetano. Gianni da Canicattì.
Ciao. Ricordando Gaetano Scirea, eccolo qui. Grazie Manuel per questo ricordo fotografico, per questo titolo del sito della Juventus. Certo, naturalmente apprezziamo l'attenzione, immagino imprescindibile, della Juventus anche per la presenza quotidiana di chi ha il volto del papà, come Riccardo. Quindi lo ricordiamo anche noi così, anzi se avete qualche ricordo particolare potrebbe essere lo stesso che ci avete raccontato un anno fa, potreste essere qualcuno di diverso rispetto a un anno fa, fatecelo più che volentieri, lo ascolteremo e lo leggeremo naturalmente. Torniamo a noi, andiamo a ascoltare un altro vocale. Intanto volevo andare su un argomento che a me intriga, il controllo dei conti. Allora, no, ti fermo. Daniele Dalle Marche, chi è che ha detto mercato da 5? Chi è che ha detto mercato da 5? Alza un po' il volume, eventualmente, perché se rispondi solo perché economicamente non cambia nulla, ma che discorsi sono? Bisogna guardare gli acquisti fino fine, Daniele Dalle Marche. Daniele, fine lo dici se hai ascoltato bene, se no devi cancellare tutto e ripetere il contatto. Non è gli acquisti che fai, perché l'anno scorso dicevi le stesse cose, il mercato è la somma, vieni promosso se fai bene lo scritto e l'orale, non solo se fai bene l'orale, tanto per essere chiari, il voto si dà in quel modo lì, no? Quindi nessuno ha detto 5, ma abbiamo detto qualcosa di meno di 7. Alzare il volume prima di dire fine dalle Marche o da qualsiasi altra regione. Prego.
Salve direttore, sono Vittorio dalla Spezia.
Ciao.
A proposito di nazionale,
so poco.
Il mio intervento può piacere o non piacere, ma non è né da una parte né dall'altra. Sta di fatto che comunque noi affronteremo Israele con quello che sta succedendo in quella terra di Gaza, dove tanti bambini, cui
non solo da quest'anno, ce li siamo dimenticati per almeno un quarantennio,
anzi, stanno morendo per atrocità, e non voglio dire
sì,
di chi,
non dobbiamo andare a giocare,
però questa è la realtà. Trovo strano che il mondo del calcio non mandi un segnale, come ha fatto d'altronde,
gliene frega niente
dopo l'invasione della Russia in terra ucraina, dove
Ti fermo. Non gliene frega niente, perché hanno deciso e ti ribaltano il discorso sul dobbiamo dare un segnale di coinvolgimento, non di divisione, ma di condivisione. Questi problemi qua, perdonatemi, ci sono da 40 anni, ci sono sempre stati, e anche a noi italiani, sia quando c'era un governo o un altro, se ne fregavano, perché guardano sempre solo con l'occhio dell'interesse. Pensate che io non sarei dovuto andare in Arabia Saudita, secondo qualcuno, per la Supercoppa, ma se organizzano io faccio un altro lavoro. Quindi usciamo un po' dalla retorica, sono d'accordissimo con te. E poi gli sponsor pagano anche quella partita lì. Facciamo che ghettizziamo anche nello sport? Magari non sono tutti brutti e cattivi, né prima né durante né quando siamo andati neanche noi a giocare in Israele, o sbaglio? E anche lì il segnale si può dar forte, perché quello che capita oggi era solo l'alba di quello che capitava anche quando siamo andati a giocare come Juve, quando ci sono altre guerre di cui non si parla. Non fatemi fare il politico, perché sarei più noioso e impreciso.
Direttore, a proposito di condivisione,
sì,
io mi condivido condividere gli auguri a Paolo Montero.
Ah!
Oggi è il compleanno del grande Paolo
Montero.
Cosa
mi ha preparato?
Prego?
Cosa mi ha preparato?
No.
Ah, no, pensavo mi facesse vedere...
Mi allacciavo al discorso di condivisione.
Bene. Ah, questo non me lo ricordavo.
Torna alla rubrica, tanti auguri a te.
Tanti auguri a te. Allora, questa ti spetta. Ragazzo mio, hai voluto la bicicletta? Ricordaci i compleanni. L'agenda dei compleanni di Manuel. Questa è la rubrica. Bravissimo. Potrebbe essere una rubrica interessante. Ritorno alla domanda. L'acquisto più. Quello non economico. Quello più che vi è piaciuto di più... Qual è stato, secondo voi, alla Juve e alle avversarie? Hai ragione, un mio amico che abita vicino a Gaza mi ha detto che è nata nella guerra, è sempre vissuto nella guerra. Io è andato lì, no, basta un po' studiare la storia, non è che sia più bravo di te. Non ho amici lì, ho amici palestinesi qui che mi hanno raccontato da quando uno giocava anche con me, eppure c'erano i filo americani e c'erano i fili israeliani. Io non sapevo bene... che cosa capitasse, c'era molta meno informazione, anche molte meno fake, non sulla guerra, ci mancherebbe. E quindi c'era gente che studiava all'università che mi raccontava cosa aveva subito, cosa produceva anche come reazione. Certamente, non la dimentichiamo. Però fino a qualche settimana fa, sinistra, destra, mesi, anni, davano ragione a Israele. Onestamente, quindi attenzione che non è colpa del mondo del calcio, voglio solo dire questo, nessun altro motivo politico. Locatelli, prima di essere sostituito, ha salvato quasi sulla linea un gol quasi fatto, e non solo, verticalizza, fa dei lanci in diagonali precisi, intanto viene sempre criticato, questo non lo merita affatto. Pippo dalla Germania: il valore di Locatelli non lo mettiamo in discussione, io metto in luce il fatto che quest'anno, a mio avviso, uscirà qualche volta di più per far spazio a qualcun altro. Quindi significa che non basta salvare il gol, caro Pippo. Certo che è più facile se sei attaccato, se ti dicono di stare attaccato alla linea dei difensori, lì. Certo che cerca di verticalizzare, ma... scoprendo un po' dietro, ma non è tutto colpa sua. L'organicità della squadra passa anche da altre caratteristiche che probabilmente Locatelli non ha tra le migliori. Oppure un po' di concorrenza farà bene anche a Locatelli. Per me resta una mezzala in un centrocampo a tre, se hai un play. Se hai due è meglio tenerlo un po' dietro che davanti... Però l'ho visto un po' più nervoso, pur facendo bene, perché i compagni non gli passano la palla ma verticalizzano, quindi si sente un po'...
Ma infatti non a caso io ho intuito una cosa, direttore.
Che cosa?
Perché secondo me a Tudor piace più un centrocampo fisico e il regista non lo vede molto.
Bravo.
Infatti Kopp lo sta provando lì perché fisicamente è anche più...
Beh, fisicamente, per le caratteristiche, fisicamente mi sembra un po' anche...
Però il regista, secondo me, non
lo... Sì, no, il regista non lo cerca, non l'abbiamo cercato. Ma un famoso giornale di Torino che io non conosco più, cosa è diventato? Titolo Juve, tu non mi dai mirette, io ti prendo Barido, ma che titolo è questo? Da Istigazzangelo, non ti so dire, io li leggo tutti, non guardo il titolo, cioè non guardo la testata e guardo se rispecchia e vado a cercare qualcosa che magari manca alla mia conoscenza. Non mi faccio abbagliare, brava Juve, Juve da 10, non mi lascio convincere da chi mi dice Juve mercato da 8, perché per me non è da 8 questo mercato. Mi convince molto David, ma secondo me con un Vlahovic così devo pensarci e con Open Da a fare un certo tipo di gioco. Penso che Zegrova sia Zegrova, sbaglierò sempre l'accento, viene in automatico, quindi Zezé, lo chiamiamo Zezé e finisce così, Zizi, Zizu e Zezé. Zezé, Zegre, va bene? Le furbate dei radiocronisti, perché poi sei lì che stai raccontando qualcosa, stai esplodendo con la tua maglietta perché la Juve sta dicendo qualcosa o meno. Tanti auguri, oltre a Montero, anche a Melberg. Scusa, no, hai ragione.
Elef non c'è sul sito.
Non c'è sul sito, ma tu sei la rubrica, io ti pago. Facciamo a auguri, secondo me ti ricordi anche quelli
facciamo
di Sarri.
Quelli di Ryanair che pagano se ti beccano con la valigia, ok.
Esatto, o quelli in aeroporto che guardano se un centimetro di più, lo sai che c'è?
Adesso danno 2,50 euro.
Bravo.
Alle hostess che ti fermano.
Adesso capisco quella Brindisi perché mi ha fermato, io ho detto, la signorina ha visto lungo.
Io ho già le scamotage.
Ha visto lungo, capito, tu la smonti.
Io gliene do 50, siamo a posto.
Siamo un po' pazzi qui. Ha ragione Daniele Dalle Marche, il mercato si valuta in base agli acquisti. Sono completamente sbagliato, ribadisco. Quello che succede dopo è un altro discorso. Comunque tu hai detto voto da 5. Allora se ho detto voto 5, chiedo scusa. Ho detto non è da 5. Io poi me la vado a riascoltare. L'avessi detto, chiedo scusa. No, io ho detto che non è da 8. Non è neanche da 5. Questa era la mia intenzione, quindi vi chiedo scusa. E non sono d'accordo che il voto si fa con solo gli acquisti, perché tu non hai acquistato Colomani, che era il tuo obiettivo principale. Poi non so se sarebbe stato giusto. So però che se tu avessi comprato Colomani, oggi diremmo la stessa cosa del mercato. E non è proprio la stessa cosa, perché avresti speso anche tanto. Allora è stato meglio questa volta? O allora sarebbe stato peggio quello di prima? Oppure ci arrampichiamo sui vetri, onestamente. Ma ripeto, ben venga che la pensiamo in modo diverso, caro il mio Erminio. Non attaccato al tuo cognome, ricordo questa battuta banale che probabilmente hai imparato quando eri piccolino. Va bene, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Paolo Ferrara. L'acquisto più sicuramente Open Da, e speriamo che Zegrov abbia recuperato, perché per me sono loro due. Per quanto riguarda le altre squadre, sì, De Bruyne sicuramente per il Napoli, ma vedo molto bene inserito Rabiot nel Milan, diventerà molto pericoloso con Rabiot, perché hanno un bel centrocampo, un centrocampo che fa anche gol. Speriamo che i nostri facciano, speriamo nel recupero di Cop Miners. E poi una piccola critica personale, ci mancherebbe al signor Ceccarini, che non ne ha beccata una sulla Juventus, specialmente quel 100% al Milan di Vlahovic, forse gli è rimasto un po' qui anche a lui. Vlahovic segnerà per noi almeno 20 gol. Ti saluto e forse di sempre.
Sta a vedere che alla fine abbiamo capito male entrambi. Io ti ho chiesto scusa, se vuoi imparare qualcosa puoi farlo anche tu, eventualmente. Non ho detto da 5, l'ho detto anche ieri, cioè non era quello il concetto. Ecco, se ho detto da 5 non era quello, ma intanto resta la gravità che il ragionamento finiva anche, o partiva da i stessi complimenti li abbiamo fatti l'anno scorso, senza vedere i giocatori giocare. Speriamo che, come ci dice qualcuno, Zegrova sia recuperato. Speriamo possa giocare. Certo che sì, io mi auguro di sì, perché poi se ti va fuori come Bremer l'attenuante ce l'hanno tutti, se ti va fuori Zegrova che l'hai comprato l'attenuante ce l'hanno anche quest'anno, ci mancherebbe, però dipende da dove parti. Detto molto chiaramente, e perché sapete che vi rispondo direttamente, non è che mi manca il coraggio, ovviamente. O si dialoga civilmente, oppure, cioè, civilmente lo è stato. Ci mancherebbe. Il mercato, ragazzi, il mercato. C'è chi mi prende anche in giro, quelli che normalmente leggono dopo, no? 24 ore dopo, quelli che sono abituati a fare il copia e incolla. Arrivato Zegrova! Andiamo? Quando vedono le prime immagini. Prima erano in pasticceria. Allora dico, il rapporto deve essere di fiducia. Sbagliare il mercato, ragazzi, anche la Juve pensava... L'ha sbagliato il mercato anche chi pensava di prendere un giocatore o un altro. Non voglio difendere un collega. Vlahovic, c'era chi si giocava la fish su il Milan. Era molto probabile. Rischioso, eccetera. Il sottoscritto diceva di Conte aspettato semplicemente, come qualcuno ha riconosciuto, la Juve, che non ha offerto, che voleva di più sul mercato. No, non ha aspettato quello. È stato bravo De Laurentiis a tenersi la carta di scorta. Se te ne vai, ti dimostro che io avevo già fatto questo mercato. Conte aspettava l'ok di un dirigente che in quel periodo non c'era più. Una settimana prima ce n'era uno, la settimana cruciale non c'era più, la settimana dopo ce n'era un altro e non aveva ancora chiaro. Non è che arriva e cambia le scrivanie, deve aspettare un attimo di capire quali sono le intenzioni. Quindi in quel lasso di tempo ciao ne si dice da queste parti. Ha giocato l'ultima partita il 14 dicembre 24, così per ricordare i più. Ecco, questo è un dato che un po' preoccupa, però è un investimento che ci sta, perché è un giocatore che ricordiamo quando l'abbiamo affrontato, forse meglio di Openda, ma bene anche, no? Non dico di David, bene tutti questi, erano i nomi che mi sono rimasti negli occhi, però non gioca e la pubalgia, per chi ha giocato anche solo a calcio balilla, sa che intervento, non intervento, lo ha fatto anche qualcun altro, è andato bene, ognuno non è uguale ad un altro. Ultimo vocale e poi ci ritroviamo per la seconda ora con Niccolò Ceccarini e gli daremo un bel 4 sulla pagella. Il mercato è la cosa più difficile della spesa che fate quando andate con vostra moglie al supermercato.
Direttore, buongiorno, salve da Genova. Secondo me la squadra competitiva ce l'avevamo anche l'anno scorso e ce l'abbiamo anche quest'anno. Il problema dell'anno scorso è che avevamo dei buoni musicisti ma un pessimo direttore d'orchestra. Spero che quest'anno sia diversa. Per quanto riguarda l'acquisto, secondo me sarò controcorrente, ma l'acquisto più bello che abbiamo fatto questa sessione è Openda.
Ah, Openda.
Sinceramente lo preferisco a Koulibaly. Abbiamo pagato meno, è più giovane e secondo me ci darà soddisfazioni. Speriamo di essere competitivi, certo non credo che siamo da scudetto, però raggiunge un piazzamento Champions a 1-2 punti dalla prima classifica e magari portandoci quella coppetta mettere la firma.
Certo, ci rispondono anche da casa, il capolavoro è Openda, che secondo me è più forte di Colo, soprattutto nel campionato italiano, lo voglio vedere come contro Scarpari, come Mancini, non vedo l'ora. È una scheggetta diversa, a mio avviso anche più intrigante per come vedo io il calcio, del semplice uomo che tenta di dribblare.
Ha un gran bel tiro.
Bravo, parte da lontano e punta verso la porta, soprattutto è anche ha una stazza anche diversa. Secondo me tante volte con Sensao e Openda non li vedremo insieme, ma così la prima idea che mi faccio, poi mi posso sbagliare. Cioè lì è da capire quella che potrà essere un po' la metamorfosi del nostro attacco. Sono le 13 spaccate, è suonata la campanella, sta arrivando Niccolò Ceccarini, tra poco, scherziamo, gli daremo un 4, poi lo ascolteremo, perché a mio avviso, rispetto a tanti altri cazzari del mercato, non dico ne sbaglia di più né sbaglia di meno, sbagliamo tutti nel mercato, anche quelli che leggono i titoli dei giornali.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati. Roberto da Fabriano, una piccola inesattezza. Mi ricordo uno che è arrivato con la pubalgia e se n'è andato con 3 palloni d'oro. Ciao direttore, vero, ti rispondo anch'io con un fax. Quel giocatore arrivava ma aveva giocato, non mancava dai campi da 6 mesi. Gli è rispuntata un po', ma, non gioca- ma giocava anche prima di venire alla Juventus. Non sono dettagli nel calcio. Perché in mezzo c'è l'estate dove non ti alleni con la squadra o comunque cambiando squadra magari poi qualcosa patisci. Ma al di là di questo hai perfettamente ragione. Ci sono dei vocali, ma non perché rispecchiano le mie idee, no? Che seguono un criterio loro coerente con tante regole, non solo «Ah, che bello, abbiamo preso Douglas Luiz». Perché vi ricordate quando dicevamo questo? Seguono criteri, vediamo. Ma in Inghilterra ha fatto bene. Appunto, allora è il caso di essere un po' più ottimisti. Non migliora o peggiora se vale 35 o 25. Però l'ultimo vocale è un AAAA più sui ragionamenti. Qualcuno dice, no, non sia mai Rabiot. È vero, neanche a me particolarmente mai piaciuto, ma non devo considerare quello. Il ritorno di Rabiot, le condizioni della mamma, come si chiamava? Clementina? Veronique? Sì, Veronique. Clementina era un modo per scherzarci su, dico anche no, perché uno che dal Paris Saint-Germain in poi è andato sempre via con una rottura di scatole anche per chi lo ha preso,
non c'è. Poi uno che non ha voluto rinnovare.
Uno che non ha voluto rinnovare perché andava via l'amica. Perché non c'hai squadra. Già l'ho fatto io con Manuel. Tempo fa, 40 anni fa, quando era nelle discoteche. L'ho recuperato, l'ho salvato dalle discoteche ed l'ho portato qui. E pensate che c'è chi parla di Pjanic e svincolato. La battuta l'abbiamo fatta anche noi l'altro giorno. Abbiamo visto gli svincolati, parlavano di centrocampista. Sia chiaro, assolutamente no. Non vorrei che il riferimento fosse a Radio Bianconera sottoscritto. Leggevamo gli svincolati e abbiamo detto, oh, stanno dicendo che manca... Tu lo prenderesti? Hanno preso quasi Pirlo da svincolato. Non sarebbe stata l'idea assurda. Ma non in questo caso, sono d'accordo con te. Caro GB mio, esatto, ma probabilmente ti rifiuti. C'è chi lo vorrebbe, direttore, non mi riferivo a voi, no, nel senso, ma lo so perché il mercato è bello così, però bisogna smontare un po' le teorie. Mi fa piacere che tu non ci veda solo Pjanic, se no riprendo anche chiunque. Riprendiamo Ronaldo se volete. Ah no, abbiamo già 3 attaccanti. Va bene. Marco da Roma, l'acquisto più Open Da. L'acquisto più talentuoso, anche se fragile, e mi preoccupa che ognuno lo dica. No, direttore, è da 3 palloni d'oro. Io ci credo, almeno. In tutta Italia. Ruba il posto a Cicco. Bruno da Belluno, non sei il primo che me lo dice. Tra 5 minuti andiamo, suona il campanello, c'è Pagella. Suonare Ceccarini, c'è Pagella per te. Gliela consegni tu, glielo dici già, eccetera. Va bene. Andiamo a ascoltare Forza Juve, ecco, Palestina, Israele, io vorrei un mondo senza pace, senza guerra ovunque, e non è retorica, cerco di non farle neanche io le guerre, ma le facciamo tutti i giorni, anche solo parlare di calcio, alcuni, da altre parti, qui vorrei un territorio neutro, ma bianco-nero. Il mercato è un altro discorso. Allora, io non impongo niente, caro Daniele dalle Marche, ti rispondo per l'ultima volta. Altri hanno scritto, non li hai neanche letti, che probabilmente hai capito male, ma se vuoi avere ragione, meriti 10 anche per quello che hai ascoltato. Il mercato si valuta non dopo, è troppo comodo, È troppo comodo decidere dopo, non se si infortunano. Quindi faccio il tifo per Zegrova. Ma dico quali sono state le strategie non rispettate e quanto hai speso, e te l'hanno spiegato molto bene, ma probabilmente oggi non è la giornata migliore per ascoltare. Probabilmente nelle Marche non ci arriviamo bene oggi, e però ti rispondo a tono come rispondi anche tu. Non voglio imporre, Io ho detto non è da 10, non è da 5. E poi ti hanno detto con Senzao forse l'abbiamo pagato troppo, quello l'hai venduto poco, eccetera, eccetera. O no? Non è solo colpa di Giuntoli. Probabilmente ci sono degli aspetti che hanno limitato la bravura al primo anno anche di questo direttore. Hai sentito meglio questo messaggio? Bene, è un messaggio che vale per tutti. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Buongiorno, sono Luca da Terni. Io direi a Bruno Di Belluno che col 3-4-2-1, se tu metti con Senzao ad esempio largo a destra e Cabal largo a sinistra, in fase di non possesso giochi già con un 4-4-2, perché praticamente si abbassa Cabal sulla linea dei terzini, slittano i tre centrali fino a far arrivare Calulu o Gatti terzino destro, Bremer e Kelly centrale e Cabal a sinistra. Questa è un po' la linea che potrebbe nascere, e quindi alla fine della fiera comunque avresti un 4-4-2 in fase difensiva. Con il giocatore d'attacco che ha la Juve non vedo altro che un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1 come gioca Tudor.
Questo è un messaggio diretto, poi la si può pensare, però ci sono degli aspetti tecnici qui che a me fa piacere imparare e quindi ho ascoltato, prendo appunti e lo giro anche a voi. Una domanda, ti sarebbe piaciuta di più questa squadra con Alberto Costa? Saremmo ancora più competitivi con Costa invece di João Mario? Domanda difficile, sono dei cambi dove non ci vedo, cioè perché cambiare macchina se mi funziona e se prendo una cosa simile? Lì c'è qualcosa che non mi torna legato all'operazione Italia-Portogallo. Si dice anche così, ci stanno queste operazioni, però se non mi cambia nulla o vedo che Tudor magari... Cioè, se prendo João Mario dopo essermi trovato Alberto Costa, probabilmente mi aspetto João Mario a destra, titolare, inamovibile, basso, bendato, con l'arco e le frecce, pronto a giocare. Quindi ti dico, non saprei, perché poi dipende dall'annata, dipende dal rendimento, dipende anche da come va la stagione. Altro vocale. Poi c'è Carini.
Roberto da Bologna. Quello che vorrei stigmatizzare io è che sì, è vero che il prossimo anno avremo dei soldi da tirar fuori su operazioni fatte quest'anno, però è anche vero che dovremo incassare dei soldi per
come quest'anno.
Così come è vero che se perderai a zero Vlahovic dovrai andare a prendere un centravanti. E se vorrai un centravanti titolare costerà altro che 60 milioni, e se no dovrai andare a prendere magari un Piccoli o un Lucca, magari in Europa, però come livello di giocatori, per completare il reparto. Quindi se ne spendevi 60 quest'anno per Colo, che andavi a pagare comunque la prossima estate, andava bene lo stesso, o no, direttore? Sì.
Hai ragione, e allora accettavi l'obbligo, guardavi già oltre il tuo naso, invece non lo accettavi, o forse hai bleffato. Bisogna entrare nel merito delle trattative del mutuo, a dire il vero. Ricordo semplicemente che è vero che incasserai, che pagherai, ma quest'anno hai incassato e hai speso. Faccio l'esempio, Rovella 17 milioni, riscattato quest'anno, Fagioli 13,5 milioni riscattato quest'anno, capisci che sono soldoni. La stessa cosa funzionerà quest'anno, non hai pagato, hai incassato, hai speso, pagherai. Ma i giudizi stuzzicanti erano anche l'anno scorso, è questo il ragionamento che non volete comprendere. Aspettiamo quello che capiterà sul campo. Ma intanto sul campo ci è tornato, dopo aver chiuso la porta della redazione, Niccolò Ceccarini, Tutto Mercato Web, ciao direttore.
Ciao, ciao anche a te Antonio, buongiorno a tutti. Ciao,
ammetto che ho tabelle di prezzi da dare, presi di qua e di là. A livello economico, chi ha fatto bene, benissimo o ha fatto niente? Perché non aveva bisogno di far niente. Mi fai un po' un bilancio diverso dal solito?
Ma il bilancio economico, francamente... è un bilancio che è tutto relativo, perché tu puoi spendere 100 milioni di euro e fare una squadra che poi alla fine non porta risultati, se vogliamo metterla intanto su questo piano, perché io sono sempre dell'idea che comunque spendere a volte non serve più di tanto se poi non prendi i giocatori giusti, e il caso, voglio dire, che c'è stato anche nella Juventus, che è successo, no? Anche in tempi più o meno recenti, hanno fatto degli investimenti anche importanti, però purtroppo certi giocatori non hanno reso. Certo, la squadra che ha preso più di tutti è il Como, mi sembra 110 milioni di euro.
Vado subito a vedere.
Il Como ha sicuramente speso tanti soldi, poi c'è anche il Napoli che ne ha spesi tanti. Forse è una lotta tra Napoli e Como, perché poi bisogna sempre guardare il discorso relativo a quando questi soldi entrano, come tu stavi dicendo. Però se devo guardare le squadre che hanno messo più soldi sul mercato, tenendo presente che per esempio il Napoli aveva ceduto Kvaratskhelia a gennaio e quindi non ha dovuto poi fare altre cessioni nel mercato estivo, insomma Napoli e Como sicuramente hanno speso tantissimo, ma perché avevano la possibilità di farlo, ecco.
E infatti colpisce questo dato del Como. In testa le tabelle ci dicono, poi è vero che vengono spalmate bene, al 30 giugno la Juventus ha incassato tanti soldi, quei riscatti necessari di cui stavo parlando.
Ma poi, capito, qui bisogna mettere allora, o si mette, cioè o si fa un ragionamento in un modo, se ne parla,
esatto,
se poi fai i riscatti allora dovevi fare un ragionamento diverso la scorsa estate. Quindi secondo me, se uno guarda quanto è stato speso sul mercato, Napoli e Como hanno fatto tanti investimenti, questo sì.
Per l'esattezza, io leggo le tabelle delle altre, non saprei dare più, mi fido un po' di quello che si legge. Napoli 115 spese totali, Como 107, Juventus me la danno a 137 come spese, quindi mettendoci dentro, presumo, poi bisognerà andare a capire bene. Sai cosa colpisce di questo dato, sì, Nicolò? Lo chiedo a te, perché sì, intanto il mercato si è chiuso, qualche operazione non si è concretizzata, qualcuno ce lo ricordava, quelle che abbiamo anche detto meno, e ci siamo flagellati, frustati, autofrustati, ci mancherebbe. Sì. Ti chiedo, mi colpisce questo dato in cui la percentuale di questi investimenti, di chi ha speso tanto, sì, poco, eccetera, riguardi, esclusa la Lazio e la Fiorentina, una percentuale bassa di giocatori italiani. È un problema? È un'opportunità? Perché fuori sono più forti?
No, è un problema perché ce ne sono... Allora, è un problema perché ce ne sono pochi. È un ulteriore problema che quei pochi poi spesso e volentieri finiscono all'estero, perché le squadre italiane non riescono a comprare giocatori italiani perché vengono ipervalutati. Se ci pensi bene, la valutazione che spesso viene fatta di un calciatore italiano, provo a fare un esempio, Leoni 30 milioni di euro complessivi, l'Inter per esempio quella cifra lì non l'ha spesa, perché se ci pensi bene l'Inter poi alla fine ha preso Akanji e ha fatto un altro tipo di operazione, quindi Leone è andato all'estero. Comuzzo lo avevano, non c'è stata nessuna squadra che ha speso. Io prendo due difensori giovani italiani che hanno la possibilità e la prospettiva di essere anche titolari un domani in nazionale, che secondo me è l'esempio più calzante. Comuzzo, giocatore della Fiorentina che comunque da un anno e mezzo si sta affermando a livello di Serie A, 35 milioni di euro, chi li ha offerti? L'Al-Hilal, al massimo l'Atalanta è arrivata a 25, cioè. E questi sono i dati, questi sono i fatti, e quindi noi in Italia per certi giocatori non andiamo oltre certe cifre, a meno di situazioni, casi, tipo quello del Napoli, che per esempio per Lucca ha speso quasi 40 milioni di euro. Ma sono casi isolati, sono eccezioni, tenendo presente che comunque il Napoli doveva prendere anche una punta centrale, no? Quindi è evidente che fare le operazioni interne oggi non conviene più. Non conviene perché poi economicamente sono giocatori che costano tanto, e che in Italia nessuno vuole poi andare a spendere, perché poi c'è anche il problema, te lo compro, la dilazione di pagamento, te lo pago in 4-5 esercizi, magari all'estero arrivano e dice te lo pago in 2 esercizi, capito? E queste cose poi fanno la differenza. E poi c'è l'appeal, parliamoci chiaro e tondo, tra la Premier League e la Serie A oggi non c'è partita.
Vero, abbiamo visto anche quali sono le proporzioni, il triplo di investimenti fatti in Inghilterra, un appeal anche diverso. Però il ragionamento è che negli anni, guardando indietro, l'Italia è stata così e ne beneficiavamo di questa,
sì,
di questa regola.
Vedi Antonio, hai ragione, e si sta però noi siamo, a me sembra a volte, no, che ci sia come se sia fermato il tempo, cioè noi con la macchina del tempo siamo ancora agli anni 90, cioè siamo rimasti
come con gli stadi, eravamo, insomma, come con gli,
sì,
stadi,
esatto,
si è fermata lì.
Che eravamo e che non possiamo e non siamo più, ma che comunque sia alla fine continuiamo a essere, e questo secondo me è l'errore clamoroso, che poi porta i risultati che arrivano poi alla lunga, e i due mondiali ai quali non hai partecipato, e adesso c'è questa partita, sembra che devi giocare, no, con l'Estonia come se fosse la partita
Brasile, Italia-Brasile.
Arriviamo sempre a, e questo vuol dire è il peggioramento del sistema calcio italiano, che è un peggioramento che è cominciato, che poteva essere fermato benissimo, ma perché nessuno poi ci ha voluto mettere le mani in questo peggioramento, e alla fine siamo arrivati al punto più basso. Evidentemente andava bene a tutti, perché se questa cosa, esatto, diciamo, si stava intuendo, nessuno ha voluto metterci una toppa, la falla si poteva tranquillamente sanare e si poteva continuare a portare la nave in porto. Invece noi abbiamo preferito le scialuppe di salvataggio e siamo in balia del mare.
Guarda, mi ha colpito, ti coinvolgo perché sei sicuramente, cioè hai sicuramente argomentazioni per aiutarmi a capire se mi è stata detta una verità o meno. Sì. Perché a me colpisce Savona in Inghilterra, acquistato dal mercato inglese, no? Sì. Valido giocatore e tutto. Quando in Italia probabilmente Savona non l'ha cercato nessuno, o la Juventus,
nessuno gli avrebbe dato 20 milioni.
Esatto, diciamo, esatto. Primo, e lì parliamo di quello che hai già detto. Sì. Ma secondo te non è che c'è un sistema mercato che sta cambiando, e quindi è più facile per quelle società che fanno investimenti, cioè invece che comprare un appartamento comprano, sì, parlo degli inglesi in questo momento, sì, noi siamo un po' ancora più tradizionalisti, comprano il giocatore, se gioca bene tre partite senza pretese, senza titoli ai giornali, sì, lo rivendono poi, così come chi ha comprato Usen e la Juventus l'ha venduto al Real Madrid, cioè investono. Non guardano la qualità del giocatore. Noi ci fermiamo alla qualità del giocatore, o no?
Ma
mi è stato spiegato un po' così.
Mi sembra che noi, se ci si ferma alla qualità del giocatore, non ce ne tocca mezzo. Perché quelli forti vanno da altre parti. Per cui noi abbiamo due problemi. Che la qualità del giocatore siamo interessati, ma non abbiamo i soldi per fare gli investimenti. E quindi si ritorna lì. L'unico modo per uscirne è avere un settore giovanile potenziato nel quale possiamo creare. Però poi vedi, Antonio, c'è un altro problema che secondo me va messo in evidenza. Noi, i nostri giocatori, poi ce li dovremmo tenere. Cioè, nel senso, se io valorizzo un prodotto mio del settore giovanile e poi lo utilizzo come modo per fare una plusvalenza, perché comunque intanto parte da me e quindi già pronti attenti via, se lo vendo una plusvalenza, e mi serve poi per risanare i bilanci, per andare a prendere giocatori che poi non funzionano. Cioè, questo secondo me è il meccanismo che non è più buono, anche perché poi finisce questo ragionamento per far sì che questi giocatori vanno tutti quanti all'estero e le nostre squadre non dicono più di no a niente. Cioè, esatto, il caso più eclatante, secondo me,
è
quello di Pio Esposito, dove l'Inter ha rifiutato 45 milioni di euro dal Napoli. Quello è un qualcosa che a me piace. Cioè, sentir dire da una società, io 45 milioni per Pio Esposito sono tanti, perché
sì,
Pio Esposito è fortissimo, ma ancora deve dimostrare, no, in Serie A quello che può dare e quello che può fare. Cioè, la società oggi, salvo rari casi, non ha più la forza, anzi è quasi tra virgolette costretta da questa crisi dalla quale nessuno vuole uscire o non riesce più a uscire, a mettere in vetrina i propri gioielli per rifinanziare la propria situazione. Ma bisognerà interrompere e creare un cortocircuito a questo meccanismo, oppure continueremo a
trovando
vedere
delle soluzioni,
tutti i giocatori che se ne vanno e poi dopo si lamentano perché non ci sono poi i giocatori anche per la nazionale? Cioè, in Italia, cioè, perché poi c'è il problema, no, che in Italia a volte non li fai neanche giocare, cioè, li vendi perché poi non li hai fatti nemmeno giocare troppo. Ecco, io credo che forse bisognerebbe veramente cominciare, ma tanto guarda Antonio, tra un po' andremo in pensione, rifaremo un'altra puntata insieme tra 10 anni
e in diretta da Riccione,
oppure in diretta, voglio dire, da un pensionato come vuoi te. E mi rifarai questa domanda, io ti darò la stessa risposta, perché la realtà sarà sempre la stessa.
Accetto l'invito, quando vuoi, sì, fammi sapere. Senti,
sì, magari andiamo a qualcosa di un pochino meno triste, ecco, insomma, sì, qualcosa un pochino più allegro.
Sì, 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 dove si può un po' ballare e ricordare i tempi passati. Primo piano, gli 11 acquisti più costosi della Serie A valgono quasi 300 milioni, sono tanti o pochi? Cosa mette in luce tutto mercato web oggi?
No, sono quelli, abbiamo fatto questa analisi perché insomma sono quelli che poi ci portano più soldi, no? Quindi sono stati fatti degli investimenti, noi abbiamo messo insieme gli 11 acquisti, anche se poi per esempio io sono sempre affascinato da De Bruyne, a me questa operazione fatta a costo zero, che non c'entra nulla, no? Con gli acquisti più costosi delle squadre di Serie A, però ti lascia, no? Il fascino di un giocatore, a me per esempio questa operazione di De Bruyne, quella di Modric, a me piacciono perché comunque sono giocatori, però vedi, piacciono con nostalgia, perché De Bruyne arriva a 34 anni, Modric a 40, e oggi noi siamo questi, cioè voglio dire, sono quasi loro che ci fanno un regalo, ecco, non siamo noi attrattivi così tanto, perché quando erano nel pieno della loro attività, a parte sta parlando di due top, uno giocava nel Real Madrid e l'altro nel Manchester City, però non siamo attrattivi, però sai, io dico sempre, noi abbiamo la fortuna di avere due finanziarie, il calcio inglese e il calcio arabo, se ora non ci fossero queste due finanziarie io non so dove saremmo.
Te ne intendi di finanziare, poi mi dirai i motivi.
No, è perché voglio dire, se Paolino e Ceccarini arrivano, lo so, l'Al-Kadish, un club arabo, ci danno 10 milioni di euro per tutte e due, voglio dire, il nostro editore sarebbe felicissimo.
È un attimo cambiare cose di calcio con la traduzione immediata.
Esatto, il nostro editore sarebbe felicissimo perché vende due direttori, ne rimette altri due, qualunque si siano, e si incassa 10 milioni. No? E quindi, voglio dire, alla fine fa girare l'economia questo sistema.
Assolutamente. Senti, per chiudere, Juve, fase calda, e ho aspettato il momento buono, ti ho tenuto buono proprio per questi ultimi 3 minuti di collegamento, fase calda per il rinnovo di Yıldız, al centro del progetto, sempre di più, con la 10, difeso dalla proprietà, si accende lui, si accende la Juventus in queste prime due giornate di campionato. Yıldız, qual è la situazione? Ce lo spiega Ceccarini.
Io penso che questo ragazzo rinnoverà e che la Juventus gli alzerà l'ingaggio, cercheranno di blindarlo il più possibile perché Yıldız rappresenta il futuro, e ti dico di più. Io sono convinto che tra un po' proveranno anche a far rinnovare il contratto a Vlahovic. Vedrai.
Se attenzione!
Se poi lui l'accetterà non lo so, ma vedrai che tra un po' proveranno a far rinnovare il contratto a Vlahovic. Anche perché Vlahovic al Milan una sorta di principio d'accordo sull'ingaggio l'avevano trovato ed era intorno ai 6 milioni. Vediamo se la Juventus con la stessa identica cifra ottiene il gradimento di Vlahovic in questo senso, oppure se eventualmente Vlahovic al termine del suo contratto se ne andrà via.
E questa è una intrigante notizia che naturalmente, se risolta, confermata a favore della Juventus, darebbe ancora più credito al nuovo corso della dirigenza bianconera. Non potevamo finire che non col botto. Grazie per questo spunto, per questi spunti, a Nicolò Ceccarini direttamente da Gatteo Mare, no? Sì. No, dove sta cercando
momento, in questo momento, dall'isola di Lampedusa. Sarebbe bello magari fosse così, però mi piacerebbe essere all'isola di Lampedusa perché...
Ti piacerebbe? Io pensavo fossi già lì a cercare il posto da dove fare il live nei no, anni a seguire.
No, e anche quest'anno le ferie le facciamo il prossimo,
allora vuol dire che c'è futuro. Grazie. Ciao. Subito prende quota quello che ha detto Ceccarini, e rinnovare Dusan per me non è sbagliato, e ripeto, sarebbe voluta dopo quello che non era voluto, cioè la permanenza di Vlahovic. Guardate un po' com'è il mercato, a chi dice che si sbaglia solo chi fa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra,
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, appena come niente bacchetta, ogni tanto c'è di meglio da fare, probabilmente. Gli avevo detto, gli ho lasciato anche il tuo numero di telefono, ma no, ci stiamo organizzando per alternare anche un po', e soprattutto per sentire anche Malù. E qualcuno ci chiede, Luca, calciatori africani Malù, per sfidarlo in maniera bonaria sullo scouting. Se conosce un mediano glielo chiediamo dopo, bravo. Mi piacciono diretti, vocali o meno, poi ormai Luca, ma tutti voi, tantissimi messaggi. A me piace chi propone, chi non è distruttivo, chi fa riflessioni o chi dimostra che la dimostrazione applicata è sbagliata eventualmente. Ditemi voi come si possa, Antonio da Caserta, esaltare le vittorie del Napoli, che a dette dei media ha un bilancio a posto. A me non pare, lo dimostrano quelle di Milano Finanza. aspetterei a dare dei giudizi definitivi, infatti non sono definitivi. Lo scorso anno ho sentito troppi complimenti. Bravo! Vedi che lo scrivi? Poi il campo ha detto altro. Bravo Carlo da Finale Ligure. Questo che diciamo. Voto 7, 6 e mezzo al mercato. Non ho detto 5, lo ribadisco. O se l'ho detto, ho chiesto scusa. Cosa che è una parola che molti non conoscono. Va bene. Troppi complimenti. Attenzione a fare troppi complimenti. Soprattutto quelli che si sono resi conto di essere stati un po' bruciacchiati dalle idee illusorie, dalle rivoluzioni, dalle aspettative. Ma non se arrivi quinto, no? Ma non dobbiamo neanche barare dando un giudizio gonfiato o troppo sgonfiato, onestamente. Vediamo cosa scrive. Rinnovare Dusan per me non è sbagliato, l'avevo già letto, scusate. Se pensi all'Inghilterra, gli investimenti non sono una microcifra, attenzione che pensavamo anche noi di essere nel mondo dei nababbi e poi la bolla si è sgonfiata. Ci vuole un forte rinnovamento del parco dirigenti italiani. E su questo Comolli può fare, può portare davvero di nuovo la Juventus prima che arrivino tanti altri. Sperando che poi il tempo che recuperiamo sugli altri non venga perso nell'inventarsi qualcosa di troppo creativo nel futuro. I passi in avanti dovrebbe, cioè quanto riusciamo ad avvantaggiarci sugli altri, questo grazie anche alla proprietà, che ne capirà poco, come dite voi, che però che tenga sempre quel margine davanti agli altri. Mai superato. O se superato, sempre in scia di quando si è superati. Detto molto chiaramente. Tra poco Balu Pasincato, gli chiederemo questi nomi. Vedete, poi invece Pippo della Germania dice condivido tutto, per filo e per segno, quello che ha detto Ceccarini sulle problematiche. Poi le cifre, o se avete delle cose inesatte, le diciamo tutti. Forse anche chi scrive a volte, forse, oltre a quelli che parlano ai microfoni. Va bene, vocali, Manuel, perché abbiamo 5 minuti e poi Malù.
Buongiorno direttore, sono Giacomo, già mi immagino domenica contro l'Inter.
Sì, cosa?
Che dirà, Zezé, ha segnato Zezé!
Sei un mito.
Per scherzare un po',
ma bello, no, sarà proprio
fino alla
così.
Fine.
No, ma questo me lo mi tagli questo pezzo che poi gli mando il mio vocale, gli mando i diritti d'autore, perché sarà proprio così, perché entrerà Zezé, crosserà Zezé, respinta, arriva Zezé, e andiamo in cortocircuito. Vi piace l'idea? Io lo stadio divento come siete voi. Io non vado
dopo Zazà,
Zizù, Zezé. Zezé per Zegrova, eh? E glielo dirò in diretta, cioè quando lo presenteranno, chissà, questa settimana, la prossima o questa, vediamo, non lo so, sapete che dovrebbe parlare comunque. Vediamo un po' un'altra domanda, ma la Juve abbiamo visto cosa ne è scritto io lo scorso anno. Ogni riferimento allo chef è puramente casuale. Scusa, direttore, un'altra domanda. Ma la Juventus non manca ancora un direttore sportivo? Mi ero dimenticato. Come mai non abbiamo il direttore sportivo? Abbiamo il direttore tecnico. Siamo un po' indietro lì. Probabilmente ha ragione il nostro amico GB Media. Non è una cosa di poco conto. Sono iniziate le selezioni? Ad Amici fanno prima, eh? Però è vero che, cioè, adesso io scherzo anche un po', però questo è anche un dato, che se non la raddrizzavamo con l'ultima giornata di mercato era un dato altamente critico. Altro vocale!
Buongiorno direttore, ministro da Lucca. Il mio ricordo di Scirea è
grazie.
Uno dei primi ricordi che ho da tifoso della Juve. Avevo 10 anni quando lui è arrivato nel 74 e mi ricordo che pochi mesi dopo, mi sembra contro la Lazio, fece una torete E io avevo questo mio vicino di casa che aveva tutti i numeri di una Juventus, era purtroppo stato presente anche all'Aivel, è stato un po' il mio mentore, no, da ragazzino, ti ho fatto Juve anche grazie a lui. E mi lamentavo con lui, dicevo, ma chi abbiamo preso, porca miseria, un bimbo di 10 anni, no, questo fai gol nella sua porta. E mi ricordo sempre che lui mi disse, stai tranquillo, questo qui fra qualche anno sarà uno dei migliori difensori del mondo.
Che bel ricordo!
Questo è uno dei miei primi ricordi e qui sono veramente tanto, tanto legato.
Che bel ricordo e grazie per averlo condiviso con noi. Allora, qui non si tratta di salire, parlare bene dei prescritti, cioè ognuno poi la pensi come vuole. Chi fa questo mestiere è in balia delle onde, delle cose che cambiano. E ripeto, la regola pratica, al di là che sia un collega, sia anche un amico e sia sicuramente tra i più informati. Magari i mal informati, il peggio informato rispetto ai top dell'ultimo secondo sui social, dove è facile aprire il microfono dopo aver detto tante castronerie altre volte, onestamente. Come le diciamo noi, le dicono un po' tutti, eventualmente. Quindi condivido il vostro pensiero, ma mettetevi nei panni di chi segue il mercato. Forse neanche i giocatori, neanche i procuratori di quei giocatori, neanche le società, oramai, in un mercato difficile, sanno come potrà andare a finire. Neanche Moggi avrebbe vita facile in un mercato che è cambiato tanto rispetto nell'ultimo decennio, anche solo per le dinamiche o tutto quello, stavo dicendo Melma, tutto quello che c'è attorno al mercato, le difficoltà, le società, i diritti d'immagine, vai a toccare veramente un mobile pieno di bicchieri di cristallo. Ma al di là di questo, bisogna poi far mercato e i più bravi, quelli che hanno più soldi, quelli che hanno più rete in Europa e nel mondo, riescono ad arrivare prima. Poi si fanno delle scelte. Il mercato sudamericano sì, no o ni. Il mercato asiatico, il mercato d'immagine per vendere le maglie. Cioè, ci sono tanti, tanti, tanti aspetti messi insieme. L'anno scorso stavamo costruendo e abbiamo capito che abbiamo affrettato i complimenti. Quest'anno stiamo costruendo, facciamo i complimenti, affrettiamoci a capire subito qual è la realtà, eventualmente. Andiamo ancora con un vocale.
Buongiorno, sono Luca da Terni. Secondo me il mercato della Juve è da 8 perché ha seguito tutte le direttive di Tudor, e quasi tutte. E Colomoni non è detto che non sia stato preso non per la richiesta alta del Paris Saint-Germain, ma magari perché semplicemente hanno visto che con la permanenza di Vlahovic avresti avuto di fatto tre prime punte, perché per me Colomoni è molto più attaccante che il secondo punto esterno o trequartista, mentre Openda riesce a farlo molto meglio. Quindi può essere stata anche una scelta di, scusate ma ho fatto una corsa, può essere anche stata una scelta voluta quella. Mancherebbe un interditore a metà campo per me, perché sugli esterni puoi adattare diversi giocatori, due titolari ce li hai.
Certo, e tra poco rivolgerò la domanda a Malù, anzi ce l'abbiamo già. Ciao Malù, ciao direttore, ben trovato.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Senti, ti sento carichissimo, ma di solito è meglio che finisca o ricominci il mercato?
Il mercato non finisce mai, perché ecco, da ieri c'è il mercato degli svincolati e poi quando arriviamo tempo o due mesi, quando siamo già a metà, fine novembre, già si comincia a parlare di quello di gennaio. Dunque fondamentalmente il mercato non va mai in vacanza.
Ti sapevamo di quanto fossi impegnato, tanto che abbiamo fatto slittare ad oggi questo collegamento, intanto per farci dare un giudizio generale anche a te. Però la prima domanda che vorrei farti è la seguente, per allargare i temi, non per sviare i temi. Malù, ma tu che conosci molto bene i dirigenti, la loro storia, cosa hanno fatto, dove lo hanno fatto, come sono cresciuti nel loro ruolo professionale, ti chiedo, il DS alla Juventus chi sarà e quando arriverà? O che tipo di profilo sarà quello che sta cercando Comolli?
Allora, innanzitutto arriverà, ma quando Comolli ha detto con i tempi, senza fretta, perché comunque anche lui è uno che comunque ha fatto il DS, comunque sa fare delle trattative, sa individuare i giocatori, in più c'è Modestò, che è direttore tecnico, però anche lui è un direttore tecnico che ha fatto mercato, perché comunque al Monza di Galliani, assieme prima all'Antonelli, che oggi è al Venezia, a Michele Franco, che oggi è alla Triestina, faceva il mercato. Dunque non è che la Juve non ha uomini di mercato. Poi il DS nella figura proprio che intendiamo noi, lo individueranno, un DS che deve avere secondo me una visione internazionale come c'hanno loro, può essere magari un direttore sportivo anche straniero o comunque che ha lavorato in Italia ma ha fatto calcio internazionale, o magari anche all'interno degli scout che c'è la Juventus qualcuno che può essere promosso come direttore sportivo. Dunque sicuramente è una figura che arriverà, però come hanno dimostrato negli ultimi giorni, nelle ultime ore di mercato, quando tu conosci i giocatori, le trattative si riescono a fare, insomma.
Ecco, ma pensi che potrà essere quindi uno cresciuto già a pane Juve da qualche parte di ritorno, italiano o straniero? Perché sembra di capire che la filosofia è ben chiara, probabilmente, senza nulla togliere a uno straniero piuttosto che a uno italiano e alla sua professionalità.
Ma guarda, io...
Ci dicono Tognozzi?
Tognozzi ha fatto esperienza all'estero, arriva dallo scout, è stato per tanti anni capo scout, ha lavorato all'estero, è preparato, conosce l'ambiente Juventus, conosce e ha relazioni internazionali importanti, dunque può essere uno dei candidati. Sicuramente un qualcuno che praticamente si andrà a incastrare col modo di lavorare di Comolli e di Modestò.
Ecco, Modestò, che persona è? Che ruolo ha? Ce lo rispieghi un po', così capiamo meglio quella che diventerà anche l'organigramma poi, anche col DS.
La Modestò, il direttore tecnico, che è una figura, diciamo, molto francese, molto belga, molto estera, che più che italiana, è il collante tra, in questo caso, il capo di tutta l'area sportiva, che è Comolli, che tra l'altro la Juventus non è solo il capo dell'area sportiva, ma sovrintende anche diverse aree, però qui parliamo dell'area sportiva, e la squadra. Dunque è la persona che ha stretto contatto con Tudor e i giocatori, proprio per fare questo collante. Naturalmente conosce i giocatori, conosce il mercato, ma nella quotidianità, ok, adesso finisce il mercato, cosa fa? H25 con Tudor e col gruppo squadra, e praticamente di riporto riferisce ogni volta che Comolli giustamente mi chiede, e soprattutto vuole essere informato su come funziona il gruppo squadra, e lui è la persona di collante ed è diverso, diciamo, e coordina anche, diciamo, magari anche il discorso dell'Under 23, perché magari sicuramente si coordinerà anche con Claudio Chiellini e con quelli della Primavera, cioè per dire, comunque coordini un po' quello che è il discorso di tutta l'area tecnica. Il direttore sportivo, come ho detto prima, è colui che fa il mercato, va alla ricerca dei giocatori, dopo il gruppo scout ti mette sul tavolo diversi profili, poi diciamo tu vai a finalizzare, ma in questo caso sempre di concerto con Comolli, che è il capo dell'area sportiva, e Modestò. Per dire, faccio l'esempio, l'Inter c'ha Marotta, che oggi è il presidente, ma fino all'anno scorso era il direttore generale, amministratore delegato dell'area sportiva. Ausilio direttore sportivo, Bacin chief scout. Praticamente è un triumvirato. In tre venivano prese le decisioni. Poi, diciamo, a livello gerarchico, l'ultima decisione aspettava Marotta, però spesso sono decisioni più che altro economiche quelle che aspettano al capo dell'area sportiva, perché di solito i bracci tecnici, il direttore sportivo, chief scout o anche il direttore tecnico, arrivano già, diciamo, sotto la visione del giocatore da prendere, con già convinti delle proprie scelte. Poi in alto viene validato il discorso del costo, dei prezzi, perché spesso è quello che a volte la gente non capisce, il direttore sportivo può volere dei giocatori, ma se poi tu non hai il budget oppure non hai quei fondi per portare a termine l'operazione, non è che tu non vuoi il giocatore, perché economicamente non si può fare.
Malù, stavamo parlando di Tognozzi, da casa ci dicono, ci lanciano una previsione, Claudio Chiellini.
Ma è nell'ordine delle cose che Claudio è un giovane dirigente che ha fatto già diverse esperienze, anche da direttore sportivo di prima squadra quando è stato al Pisa, ha fatto comunque tutta la trafila e conosce molto bene l'ambiente juventino, e non lo dico perché è mio carissimo amico o perché è fratello di Giorgio Chiellini, no, perché comunque lui, mentre Giorgio giocava in campo, Claudio si faceva le ossa fuori dal campo.
Giocava fuori dal campo, sì, è vero questo.
Come dirigente, se tu mi dici è più pronto Giorgio o Claudio, io ti rispondo è più pronto Claudio, perché ha sempre fatto quello. Giorgio ha smesso l'altro ieri e si sta accingendo a crearsi una nuova carriera, però come dirigente, come formazione, visto che è parecchi anni che lo fa, Claudio è un dirigente pronto.
Cambiamo argomento, ti sfida un estimatore di calcio internazionale, e conoscendo, riconoscendo la tua competenza dice Luca da Terni. Malù, che conosce calciatori africani, lo sfido in maniera bonaria sullo scouting. Conosci un mediano difensivo che lui apprezza e che si chiama Dorazo Class? Dorago Class, nazionale del Suriname. E come lo avrebbe visto come vice Turam? Se lo conosci o se proponi qualcuno... O se lo proponi, intanto è comparsa una foto che non dovrebbe comparire di un caro amico Mimmo Pesce, il bello e il brutto della diretta, e appunto chi prenderesti? Ecco, magari non lo conosce e quindi ce lo faremo spiegare da Luca, ma un sostituto di Turam in giro per il mondo, dove lo andrebbe a prendere Malù Pasincato?
Guarda, adesso...
Domanda difficile, siamo riusciti a mettere un po' in difficoltà Malù.
No, non siamo difficili, perché non è una domanda difficile. Io l'avevo trovato, il sostituto, l'avevo anche consigliato alla società e poi non se ne è fatto nulla, ma la società ha apprezzato, perché comunque so che manca un vero vice che friend. Questo è il problema.
Ah, vedi?
Però in questo momento magari... Si è pensato più a andare su altri ruoli, però sì, io l'avevo pensato, l'avevo trovato, non dico il nome perché comunque certi ragionamenti che facciamo tra
straniero? Giusto, straniero, italiano?
Straniero. Giusto che rimane
europeo? Mi fermo qui, dai. Mi fermo
europeo. Francese anche, vedi che
francese.
Alla fine... Alla fine
andrò a chiedere in giro quale potrà essere stata questa richiesta.
Però Dorazo Class, questo giocatore del Suriname, che comunque Suriname nel senso, come tanti ragazzi, David, Sidor, Clivert, nascono ad Amsterdam, sono originari del Suriname, è un giocatore interessante, però con tutto rispetto non lo vedo pronti via come vice Kefren, nel senso che è un buon giocatore. Però quando si parla di Juve, quando si parla di Vincenzo Kefren, deve essere un giocatore top, cioè che praticamente tra lui e Kefren non ci deve essere uno sbalzo termico pazzesco, perché quando si fanno le coppie nelle squadre, tra il titolare e il suo diciamo vice non ci deve essere un delta enorme, ci deve essere comunque una possibilità che tu sai che manca il titolare e dormi sonni tranquilli anche col vice.
Certo. Siamo quasi in chiusura. Malù, un commento a questa sessione di mercato confrontandola con le altre sessioni di mercato, ma soprattutto confrontando con quello che sarebbero volute essere le trattative, le operazioni da parte dei club italiani.
Ma noi siamo un mercato che dobbiamo, tra virgolette, aspettare quello che succede in Inghilterra, per esempio. E soprattutto siamo un mercato che accoglie i giocatori che vogliono venire in Italia loro. Faccio l'esempio di Jimmy Vardy, la Cremonese con il direttore Giacchetta ha fatto questo tentativo, ma la risposta è arrivata dal giocatore, perché comunque noi siamo un campionato e non dobbiamo vergognarci. Oggi non siamo più il top a livello economico, dunque fa piacere che anche campioni di una certa età, ma che ancora hanno voglia di giocare, vengano da noi, perché comunque siamo praticamente il paese con più giocatori diciamo a fine carriera, che vengono comunque a giocare in un campionato. Ecco, questa è la bellezza, che quando loro erano ragazzi sognavano di giocarvi. Dunque Modric, Vardy, De Bruyne, il ritorno anche di Raul Abiol, che comunque aveva altre offerte, ha voluto tornare in Italia, comunque, perché comunque in generale poi uno dovunque gioca, ma nel campionato italiano uno generalmente si trova bene. Dzeko che ha voluto ritornare, cioè sono esempi che da una parte ci fanno capire che non siamo più le prime scelte quando i giocatori sono nel loro prime, però dall'altra parte i giocatori che hanno vissuto da piccoli la Serie A, che la sognavano, prima di finire la loro carriera vogliono giocare, dunque è una bella cosa.
Ma Lupo Asicato, grazie per questa chiacchierata. Abbiamo recuperato a chiusura di mercato, non proprio il giorno dopo, ma abbiamo delineato quelle che potrebbero essere le tracce da seguire per arrivare nelle prossime settimane, diciamo prima di Natale, anche alla figura del direttore sportivo, così come è stato annunciato dallo stesso Comolli. Grazie Malupa Zincato, alla prossima,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio. Allora, oggi spero che il piatto servito del mercato da Giovanni Albanese, da Ceccarini, da Malù, con la pausa, ma soprattutto a poche ore dalla chiusura del mercato, possa essere stata interessante. Grazie a voi. Qualcuno propone Massara, perché sta di frizione tra lui e Gasperini. Ieri hanno provato a frizionare, no? A mettere un po' d'olio, ma la frizione c'è, perché oggi è tornato Gasperini al canale della Roma. Tutto bene, ma volevo un altro mercato, volevo qualcosa di più, ci aspettavamo qualcosa di più. Fortunatamente, magari, chi più, chi meno, alla Juve avrebbe voluto qualcosa di diverso, ma quello che serviva è stato fatto, magari mettendo le pezze anche agli errori commessi.
Quando si dice la frizione slitta.
Slitta, anche senza neve, hai ragione. Grazie Manuel per la tua partecipazione. Ha compiuto qualcuno gli anni in queste ore?
No, al momento no.
Ci aggiorneremo. La rubrica tenetevi pronti quando ci sarà lui, adesso tenetevi pronti perché c'è Alberto DJ Mauro. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.